Bene, questa sera è una sera importante perché nel nostro percorso a un certo punto così ho osato chiedere a Antonio Cucignello, che da un lato è nostro parrocchiano perché abita davanti alla chiesa di Madre Teresa di Calcutta, ma così per storia l'avevo incontrato tanti anni fa, poi l'ho trovato come parrocchiano. Ma lui è un professore della Cattolica di storia dei paesi islamici, ma poi è multitasking perché è sempre in giro per convegni, per studi su un aspetto così importante come il mondo dell'Islam, che viene a interrogare anche il nostro mondo. Avendolo come persona di casa, non è che non si deve ringraziare, no? Perché no, questo è bello. Insieme a lui è stato coinvolto un suo collega, che però ci conosciamo per altre vicende, che si chiama Mohammed Assadi. Grande, l'ho studiato. Il tema è legato al percorso che stiamo facendo ormai dall'anno scorso sulla la visitazione, il Magnificat, Maria nel Corano, la consegna che gli abbiamo dato. Non perdo molto altro tempo. È bello essere qui a entrare in una conoscenza un po' più approfondita di cose che magari qualcuno di noi sa perché ha studiato, ha letto, ma tanti altri sanno in modo generico. Quindi ringraziamo, perché oggi l'idea è che ci accompagnino in una scoperta di Maria nel Corano. Capite che mettere insieme questo titolo è già una provocazione incredibile. Quindi ringraziamo e cedo subito la parola, perché il tempo ci siamo andati 6 ore, però è giusto. Professor Cucignello, chiamiamolo pure Antonio, è anche un po' afono in questi giorni e quindi parlerà col linguaggio dei segni.
Grazie.
Grazie Antonio. Grazie.
Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte. Scusate, mi scuso anche io per questa voce. Per chi di voi, insomma, mi conosce sa che invece ho una voce molto più squillante, però questa sera, insomma, ho questa voce un po' sensual, diciamo, molto così, arabeggiante, esatto. E allora passo subito, come è doveroso, ai ringraziamenti, perché in genere si dice Nemo profeta in patria, e stasera noi invece questo proverbio, questo detto, questo motto vogliamo ribaltarlo, perché io ci sono, anzi noi ci siamo come comunità, perché questa è la bellezza, no, di una serata come questa, coinvolgere un parrocchiano che ha una determinata competenza, ma in realtà tra di voi poi ognuna ha la sua, per cui potremmo fare veramente mille serate su mille argomenti, però visto che l'argomento è questo e io ne sono specialista, e allora stasera tocca a me. Ecco. E guardate, io mi occupo di questa tematica da quando ho iniziato a studiare questo mondo, per cui avevo 18-19 anni, quest'anno ne compio 50, per cui insomma sono una trentina d'anni che bazzico nel mondo arabo-islamico e mi occupo da tantissimo tempo, non solo, ma in maniera diciamo piuttosto ciclica, no? Poi capita che riprendo l'argomento, lo approfondisco sempre di più, della figura di Gesù nell'Islam. Ed è chiaramente un argomento molto delicato, perché anche contestualmente ci troviamo appunto in un ambiente diciamo che ha un'etichetta o comunque connotato da un punto di vista cristiano, e qualche volta scoprire, incontrare il punto di vista dell'altro può essere un'esperienza dirompente. Un'esperienza che ci può, non dico destabilizzare, perché poi, come dire, la fede è qualcosa, se c'è, in genere di profondo. Poi non me ne vogliate, ad una certa età diciamo che questa fede poi si rinnova sempre, è ovvio, però, come dire, altra cosa è dire con ragazzi più giovani, portare il che si può fare, no? Con Silvia abbiamo fatto insomma anche tante cose belle a scuola, però capite bene che se vogliamo alzare un po' l'asticella del discorso, il che non significa che io questa sera vi farò una lezione di teologia islamica, lungi da me, però di fatto portare la figura di Gesù e di Maria, ma da un altro punto di vista, è un'esperienza sicuramente che vi lascerà qualcosa, vi lascerà qualche riflessione, vi lascerà anche, perché no, in senso positivo, qualche provocazione. Ecco, questa era un po' la cornice che mi interessava fare. Allora, anche qui, da buon linguista, perché io mi avvicino al mondo arabo-islamico per essenzialmente una grossa passione che ho avuto sempre per le lingue, e allora sarebbe interessante, qui insomma siamo un bel gruppo, capire quando diciamo Maria cosa intendiamo noi, Maria chi, e poi soprattutto Maria come la viviamo noi da cristiani. E l'altra parola chiave è Corano. E allora, proprio perché, come dire, do per scontato che insomma da cristiani abbiamo una qualche idea, abbiamo un qualche vissuto della figura di Maria, e mi sembra doveroso tra qualche slide darvi qualche accenno, qualche aspetto che si lega al testo coranico, perché poi di fatto noi andiamo a vedere come questa figura è declinata all'interno del testo coranico. Allora, prima di farlo dobbiamo capire che cos'è il Corano per i musulmani, perché se no ci perdiamo qualche pezzo. Però prima di fare questa operazione, i don presenti non me ne vogliano, però io non potevo non partire dal Vaticano II. Adesso, per carità, io sono un cristiano, ma non un cristianista. Però da islamologo è sempre interessato capire come il Vaticano II, che fino a prova contraria è, dal mio punto di vista ovviamente, un po' la stagione della scoperta dell'alterità da parte della Chiesa Cattolica. Scusate se sono un po' complicato. Cioè, e faccio un esempio molto pratico, insomma, i documenti vaticani, insomma, prima di questo momento, parlando degli altri, delle altre fedi, si usava la parola infidelis, non c'è bisogno di tradurre, è un termine che spesso, ahimè, un certo Islam, ma un Islam ovviamente minoritario, che però, guarda caso, soprattutto sui media, ha una risonanza molto grossa, è un termine che loro usano nei nostri confronti, cioè chi non è musulmano è un infedele, ma è un pasticcio di ignoranze, perché se voi aprite il testo coranico è lo stesso Corano che parla di ebrei, di cristiani come gente del libro, cioè gente che ha ricevuto una rivelazione e che gli stessi musulmani sono tenuti a credere in quei profeti che hanno ricevuto quelle rivelazioni, nello specifico la Torah data a Mosè e eccoci il Vangelo dato a Gesù. E mi fermo qui, perché sennò entriamo nei tecnicismi e non è il caso. E allora il Vaticano II, soprattutto nella nostra etate, le slide già dicevo che le darò poi, saranno a disposizione, per cui poi con calma potete rivedere. Ad un certo punto dice: benché essi, parlando dei musulmani, non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta, onorano la sua madre vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Ok, è stato un piacere, io me ne vado, visto che non c'ho voce, ho finito la mia parte. interessante. Allora abbiamo un elemento fortemente dirompente, come dicevo all'inizio. Dice, ma come? Gesù non è Dio? Non è parte della Trinità? No. È un profeta, uno dei più grandi, ma niente di quello che abbiamo noi in testa come cristiani. Ma facciamo un passo indietro o in avanti, se preferite. Il Corano, in arabo Qur'an, dal siriaco Keriana, è la forma intensiva del verbo leggere, in arabo para'a. Quindi, letteralmente, se uno dice che cos'è il Corano? Il Corano è il testo sacro dei musulmani, ok? No, ma proprio la parola Corano, qual è la radice? Essenzialmente significa lettura ad alta voce, recitazione o addirittura per traslato predicazione. Tant'è vero che il Corano non è un testo che si legge, ma è un testo che si recita. E noi questa sera abbiamo la fortuna, perché è facile parlare degli altri in assenza degli altri, invece noi questa sera abbiamo, posso dire, il coraggio, la fortuna di parlare degli altri in presenza di questi altri da noi. Guardate che non è banale, perché nella stragrande maggioranza, io insomma da 20 anni che sono a Milano ne ho fatti di incontri come questi, ci piaceva vincere facile tra di noi, una cosina così, perché il confronto con l'altro è quello il banco di prova. Ma siamo in un momento storico, ma anche in un contesto come quello del Gratosoglio, che bisogna alzare un po' l'asticella, basta cantarcela e suonarcela tra di noi, ed è quello che la comunità di fatto sta facendo, no? Per le iniziative che vedo e così via. Ma capiamo ancora meglio cos'è questo benedetto Corano per i musulmani, e qui vado a pescare nella mia napoletanità, nel mio essere mediterraneo. In genere una persona in un posto, in un luogo del sud, e tra di voi ovviamente ci sono tutti i valdostani, giusto, siete tutti valdostani, spesso una persona, un luogo, nel sud soprattutto, è conosciuto con il suo nome ufficiale, però è conosciuto meglio con un altro nome, un soprannome, che spesso, ahimè, può essere anche un soprannome spregiativo. Insomma, se uno ha un difetto fisico, oppure, no? Oppure certe piazze, sì, hanno piazza Luigi Palomba, ma quella piazza per i torresi è Ammezza Torre, centro torre, no? E allora questo aspetto io lo ritrovo anche nell'Islam, che di fatto con l'ebraismo e il cristianesimo fanno parte delle radici dell'Occidente. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, anche se l'aria politica che respiriamo va in tutt'altra direzione. E allora il Corano ha altri appellativi che ci fanno capire ancora meglio cos'è questo testo per i musulmani. Al-Mushaf, il volume. Al-Furqan, la separazione, il discrimine tra la verità e l'errore. Al-Dhikr, il ricordo, la menzione. Al-Huda, la retta guida. E ovviamente, soprattutto, Al-Kitab, il libro per antonomasia. E guardate che Al-Kitab è anche una questione fisica, nel senso che se voi entrate in una casa di persone musulmane, anche più o meno praticanti, non importa, molto raramente voi troverete il Corano messo in mezzo ad altri libri. Troverete che il Corano ha sempre una posizione evidente. Tu entri in casa e lo vedi, non molto diversamente da mia suocera, che sul comò in camera da letto c'ha la Bibbia, una Bibbia grossa così, aperta e con il cellophane sopra. Niente più, niente meno. Mi sbaglio? Allora, vedete quanto l'antropologia, noi dovremmo riprendere, per chi si occupa di religioni, l'antropologia delle religioni, che sembra una materia quasi scomparsa, aperta e chiusa parentesi. La tradizione islamica ortodossa afferma che il Corano è eterno, iscritto sulla tavola custodita, un libro celeste incorruttibile sul quale Dio ha inciso la sua parola. Bal huwa Quranun Majidun fi lawhin mahfuz. E questa è lettura santissima preservata su tavole pure. Quindi il Corano è un testo che ad un certo punto della storia Dio ha deciso di far scendere, perché è proprio quello il senso del tanzil, no? Dello scendere, e ha usato l'arcangelo Gabriele per arrivare al profeta Muhammad, che ha l'italianizzazione più brutta che ci possa essere, perché vi ricordo che Maometto arriva dal volgare mal cometto, insomma con un'accezione molto negativa. Basta vedere Dante che fine fa fare a Muhammad, ma non è che adesso Dante è brutto e cattivo, Dante era un uomo del suo tempo, no? Che viveva le cose con la sua testa e nella sua storia. Okay. E allora, e mi fermo perché già mi sono dilungato fin troppo, però era importante questa cosa qui, capire poi i versetti che andremo a leggere, da dove vengono e qual è il peso che hanno nella testa, nel cuore e direi anche nella pancia dei musulmani. Se il verbo, togliamo il se, il verbo per i cristiani si è fatto carne. Per i musulmani il verbo non si fa carne, una bestemmia del resto come per gli ebrei, ma si fa libro. È arrivato il messaggio? Cioè è arrivato quanto questo testo è importante per un musulmano? Motivo per cui potrete trovare dei musulmani quali l'Islam conta 2 miliardi di persone nel mondo e tantissimi approcci alla fede, che magari non ve lo faranno toccare, ma non perché siete impuri o perché non siete musulmani, perché il musulmano prima di entrare in contatto con Dio, con la preghiera, con il libro, si purifica, si lava. Ma questo è un testo importante. E chiudo con una bella provocazione. Vi ricordate un po' di anni fa, quando l'Iraq è stata invasa, successe il finimondo quando alcuni soldati americani profanarono, e non dico il come perché per rispetto dei musulmani presenti, ma anche di me che sono un credente, al di là che non sono o sono, insomma, profanarono il testo coranico. E in questo modo ovviamente diedero agio, come dire, no? Buttarono benzina sul fuoco dei cattivi, per dire vedi come ci trattano, vedi come trattano il nostro testo, che è proprio la parte materiale del sacro, che noi, adesso non so se è un po' azzardato, è un'ostia questo Corano? Secondo me sì, ci sta per capire, cioè, cos'è il testo per il musulmano, cioè ha questa funzione. Quindi, e concludo con questa parte, il verbo non si incarna ma si incarta. Questo fa un po' ridere, ma non ve lo dimenticate più, cioè il verbo si incarta, diventa libro. E l'Islam è una religione fortemente coranocentrico, testocentrico, il testo è importante. Rapido, Gesù, dicevamo, uno dei profeti, e quali sono gli altri? La maggior parte di quelli che troviamo nella Bibbia. Certo, Adamo per noi non è un profeta, per i musulmani lo è. E il fatto che il primo uomo sia un profeta la dice lunga sulla teologia e su quello, sull'antropologia, sul fatto che Dio perdona Adamo e quindi i musulmani non hanno bisogno di un battesimo, non si portano addosso una colpa che devono cancellare, perché Dio lo perdona, certo, lo manda fuori dal paradiso, dal giardino, però di fatto lo perdona. Certamente un profeta non poteva avere un peccato addosso, quindi insomma la razza è quella. E poi ci sono tutti, Noè, Abramo, Lot, Ismaele, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, fino ad arrivare a Zaccaria, Giovanni, Gesù e Muhammad. Ecco il passaggio. E c'è un passaggio perché Giovanni, Yahya in arabo, annuncia Gesù e Gesù, secondo l'ottica islamica, annuncia Muhammad. Il famoso spirito, no, che arriverà, è interpretato come appunto Muhammad. Cosa succede? Allora. Ancora un istante su Gesù, perché capite bene che parlare di Maria senza parlare di Gesù manca un pezzo, e questo già la dice lunga quando anche nel testo coranico queste due figure siano estremamente collegate. Gesù generalmente è chiamato Isa, ma è chiamato anche al-Masih, il Messia, è chiamato anche Kalimat Allah, parola di Dio, è chiamato anche Ruh, spirito, è chiamato anche Min al-Muqarrabin, tra quelli che sono più vicini, nel senso di intimi a Dio, Wajih, degno di considerazione in questo mondo e nell'altro, Mubarak, benedetto, Al-Haq, parola di verità, Abdallah, servo di Dio, Rasul, inviato, Nabi, profeta. Adesso capite bene che tutta l'accezione, il significato che noi da cristiani diamo a certi termini, quali, non so, Messia, parola di Dio, spirito, dobbiamo proprio resettare. Perché la centralità nell'Islam è il Corano, ma dire Corano significa dire Allah, dire Dio, che per favore non è il Dio dei musulmani. Allah non significa altro che il Dio, o se meglio preferite, il Dio, ed è forse l'unica traduzione al mondo, quella italiana, che traduce alla perfezione la parola Allah. Perché io ancora leggo nel 2025 il Dio dei musulmani, non se ne può più, basta. Poi per carità, questo stesso Dio dei tre monoteismi, evidentemente, perché certe differenze non si spiegherebbero, ha avuto delle evoluzioni, degli sviluppi, è perché un Dio che si incarna è una bella batosta nella concezione ebraica e islamica, che in questo sono molto più vicini rispetto alla concezione cristiana che si hanno di Gesù. E gli altri titoli, gli altri nomi ci dicono quanto questa figura sia importante. Guardate, Gesù nel Corano è uno dei profeti che ha accumulato più miracoli, e il miracolo più grande è soprattutto, e vi anticipo, è quello di essere nato da una donna vergine. Quindi se è vero che Gesù è una figura dirompente, ma già il Vaticano II e tutti gli altri, insomma, documenti, insomma, ribadiscono questa cosa, però io ricordo benissimo questo, uno stralcio del messaggio di Giovanni Paolo II nel 85, comunque in Marocco, davanti a un'assemblea foltissima di giovani musulmani, lui citò questa cosa e disse: in questo c'è un mistero, che noi cristiani abbiamo questa visione e i musulmani hanno quell'altra, ma Dio un giorno ci illuminerà, ne sono sicuro. Cioè, più di questo l'ha detto un papa, non lo sta dicendo Cuciniello, per cui insomma un po' di credibilità potremmo anche darla a questa cosa. Allora, visto che alcune cose saranno dette poi da Muhammad, allora io, per recuperare un po' sul tempo, salto qualcosina e vado ad alcuni passaggi molto significativi del testo coranico, ma facendo un passo indietro. Partiamo da quella che noi conosciamo essere Anna, che però nel Corano si chiama la moglie di Imran. Le donne, a parte Maria, non sono mai chiamate nel Corano con il proprio nome. Quindi abbiamo la moglie di, la figlia di. Giustamente, uomini e donne nel 2025, il giudizio è facilissimo. Vedi? sono tutti contro le donne, non le citano manco con i loro nomi. È un uso semitico. Ve lo dico così, bello e buono, e poi chi vuole si andrà a fare le proprie ricerche. È un uso semitico, non c'entra niente con le discriminazioni. Un uso semitico che anche i miei studenti al Cairo, quando insegnavo, quando io gli dicevo, insegnando italiano, dicevo: come si chiama tua madre? E questi mi dicevano: mamma. Sì, tua mamma. Come si chiama tua mamma? Mamma. Non c'era verso, Poi un giorno uno di loro mi ha detto: prof, lei insiste, ma il nome della madre non si dice. Cristiani, Cristiani, egiziani, cristiani. Quindi semitico, che non significa solo, semitico significa tanta roba, Ok. Allora, Silvia.
Quale?
Questo qui che vedo.
O signore? Ok. O signore, io voto a te ciò che c'è nel mio seno, sarà libero dal mondo e dato a te. Accetta da me questo dono, che tu sei colui che ascolta e conosce. E quando la partorì, disse: Signore, ecco, io ho partorito una femmina, ma Dio sapeva meglio di lei che essa aveva chi essa aveva partorito. Il maschio non è come la femmina, ma io l'ho chiamata Maria e la metto sotto la tua protezione, lei e la sua progenie, contro Satana, il reietto. E il Signore l'accettò d'accettazione buona e la fece germogliare di germoglio buono. E Zaccaria la prese sotto la sua tutela, e ogni volta che Zaccaria entrava da lei nel santuario, vi trovava del cibo e le diceva: o Maria, d'onde ti viene questo? Ed essa rispondeva: mi viene da Dio, perché Dio dà della sua provvidenza a chi vuole, senza conto.
Allora, scopriamo che Maria, e io, vedete, questo titolo non l'ho dato per caso, fa parte, e le storie delle nascite impossibili nel Corano, come del resto nella Bibbia, sono veramente tante. Insomma, Maria è già essa stessa, insomma, un miracolo, no? Genitori anziani, insomma, questo desiderio di genitorialità che Dio poi concede. Ma su questo bel passaggio voglio farvi soprattutto, voglio soffermarmi per un istante su questo versetto. Quindi è Dio che parla qui, quando diciamo il Corano è sempre Dio che dice, ok? La metto sotto la tua protezione, quindi, insomma, è la mamma, no? Quindi Anna, no? La moglie di Imran, che dice questa cosa, la metto sotto la tua protezione, lei e la sua progenie contro Satana, il reietto. Questo cosa significa? Significa che addirittura nell'Islam, pensate, solo, ma nemmeno Muhammad, solo Maria e Gesù, al momento della nascita, non sono stati toccati da Satana. Perché l'Islam vuole che ogni volta che un essere umano nasca, Satana purtroppo è lì e fa il suo brutto lavoro. Anche qui ci vorrebbe tutta una spiega sull'antropologia coranica che vi risparmio, perché se no, insomma, finiamo veramente tra 6 ore. Però ecco, vi basti sapere quest'altro elemento di eccezionalità, potremmo dire, di questi due personaggi coranici, gli unici che sono nati senza, proprio perché Dio ha ascoltato questa preghiera della moglie di Imran, di Anna, quindi di Anna. E quando gli angeli dissero a Maria: o Maria, il Dio t'annunzia la buona novella d'una parola che viene da lui e il cui nome sarà il Cristo, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, e uno dei più vicini a Dio. Egli parlerà agli uomini dalla culla come un adulto e sarà dei buoni. O mio Signore, rispose Maria, come avrò mai un figlio se non m'ha toccato alcun uomo? Rispose l'angelo: eppure Dio crea ciò che gli vuole, allorché ha deciso una cosa non ha che da dire sì, ed essa è. Allora, in questi versetti ci sono praticamente quasi tutti i nomi che abbiamo visto poc'anzi, no, di Gesù. E la cosa interessante è questo decreto divino, il fiat. Dio dice sì, in arabo kun, fayakun, sì ed essa è, e la cosa è creata. Adesso, tutta la polemica, insomma, no, cristiano, beh, insomma, a un certo punto dice, ma scusate, ma voi non riconoscete, come fate a non riconoscere Gesù come parte della Trinità, come essere superiore, se addirittura è nato senza concorso di uomo, è nato da una madre vergine. E allora, questo è il bello poi della dialettica. La risposta in generale è stata, e è anche oggi, ma che ha una ratio che non fa una piega, nella profetologia islamica, dice, ma scusate, ma se noi dobbiamo considerare un essere superiore Gesù semplicemente perché è nato senza concorso di uomo, e allora Adamo chi è? Che è nato senza padre e senza madre? In quella ratio non fa una piega. E nel libro ricorda Maria quando s'appartò dalla sua gente lungi in un luogo d'Oriente ed essa prese a proteggersi da loro un velo. E noi le inviammo il nostro spirito che apparve a lei sotto forma d'uomo perfetto. Ella gli disse, io mi rifugio nel misericordioso avanti a te, se tu sei timorato di Dio. Le disse, io sono il messaggero del tuo Signore per donarti un fanciullo purissimo. Come potrò avere un figlio, rispose Maria, se nessun uomo m'ha toccata mai e non sono una donna cattiva? Disse, così sarà, perché il tuo Signore ha detto, cosa facile è questa per me. E noi per certo faremo di lui un segno per gli uomini, un atto di clemenza nostra. Questa è cosa decretata. Ed essa lo concepì e s'appartò col frutto del suo seno in un luogo lontano. Qui il Bausani, che è la, diciamo, la traduzione che usiamo maggiormente nell'università a livello scientifico, si è fatto prendere un po' la mano col frutto del suo seno, insomma, no, insomma, ha fatto una traduzione un po', no, così, insomma, ispirandosi un po' al, insomma, a ben altro. Silvia.
Ora le doglie del parto la spinsero presso il tronco d'una palma e disse: o fossi morta prima, o fossi ora una cosa dimenticata e obliata. E la chiamò una voce di sotto la palma. Non rattristarti, che il Signore ha fatto sgorgare un ruscello ai tuoi piedi. Scuoti verso di te il tronco della palma, e questa farà cadere su di te datteri freschi e maturi. Mangiane dunque e bevi, e asciuga gli occhi tuoi. E se tu vedessi qualcuno, digli, ho fatto voto al misericordioso di digiunare, e non parlerò oggi a alcun uomo. Poi venne col bambino alla sua gente portandolo in braccio. O Maria, le dissero, tu hai fatto cosa mostruosa. O sorella di Aronne, non era tuo padre un uomo malvagio, né fu peccatrice tua madre. Ed essa indicò loro il neonato e dissero, come parleremo noi a chi ancora nella culla bambino? Egli disse, in verità io sono il servo di Dio, il quale mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha benedetto dovunque io mi sia, e mi ha prescritto la preghiera e l'elemosina finché sarò in vita, e mi ha fatto dolce con mia madre, non mi ha fatto violento e scellerato, sia pace su di me, il dì che nacqui e il dì che muoio e di quando sarò suscitato a vita».
Allora, vedo l'orologio e ho tolto già, insomma, qualche minuto ai nostri fratelli, amici, e quindi mi scuso, ma insomma vado alla conclusione, anche perché io vorrei sentire anche da parte vostra qualche domanda, qualche osservazione, perché anche quello è importante. Allora, anche qui ci sarebbero miliardi di cose da dire e mi limito ad un altro elemento sicuramente molto particolare. Intanto il miracolo di Gesù neonato che difende sua madre, insomma, Molti di questi elementi, come anche, non so, il miracolo degli uccelletti, no? Che per favore, se uno fa una domanda, in quale Vangelo, perché dice, li vediamo sempre nei film, sì, ma quello è apocrifo, il che non significa che non abbia valore, però, voglio dire, c'è una bella confusione anche su questo. Allora, perché dico questo elemento? Perché molti, molti elementi del Gesù islamico, coranico, li ribecchiamo poi, e quello è molto interessante, perché l'approccio intertestuale nei Vangeli apocrifi, aperta e chiusa parentesi. Ma la cosa interessante, eccezionale, in questo versetto è che Gesù ancora ha una particolarità, è l'unico profeta, e lo dico con cognizione di causa perché ci ho fatto un dottorato, 4 anni, un alloppo così, che si augura la pace. Cioè nessun altro dice sia pace su di me, nessun altro. Quindi questo sta ancora a indicare la specificità, la grandezza della concezione profetologica islamica che ha Gesù. Shukran.